ascoltare un messaggio del fratello e profeta William Marion Branham. Questo messaggio numero 30 è intitolato Non temete.
Vogliamo chinare il capo per la preghiera. Nostro grazioso Padre Celeste, ti ringraziamo stasera per Gesù, tuo figliuolo, che venne sulla terra e fu fatto peccato per noi. Egli prese il nostro posto e morì alla croce per noi, affinché tramite la sua giustizia diventassimo giustificati per mezzo della nostra fede alla sua opera. Ti ringraziamo perciò di averci dato questo privilegio in un'ora nella quale non v'è nessun'altra speranza, nessuna speranza nella sicurezza nazionale, nessuna speranza per la vita nel focolare, e le nazioni vanno alla deriva. Le nazioni sono contro le nazioni e i regni contro i regni. Perfino la natura è in attesa, poiché la fine è ormai vicina. Terremoti, maremoti, e siamo tanto contenti che v'è qui una roccia, un rifugio nel tempo della burrasca. Ti ringraziamo in merito e ti preghiamo, Padre, che egli rimanga con noi in questo lungo viaggio. Padre, possa questa essere un'occasione speciale. Sono stati distribuiti molti biglietti di preghiera per gente che sono malati e per i quali dobbiamo pregare. Fa che dopo la riunione nessuna persona rimanga debole, quando il nostro fratello Davide farà la chiamata davanti al pulpito stasera. Possa venire a te ogni peccatore e che ogni uomo, ogni donna che sono qui e non sono ancora cristiani possano accettarti quale loro salvatore personale. Possano quelli che hanno indietreggiato venire a Dio, poiché riconosciamo che l'ora è vicina. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Per me questa è stata una giornata fuori dell'ordinario. Oggi ho avuto il grande privilegio di visitare l'ufficio della rivista cristiana Vita Abbondante di Oral Roberts e la fondazione dell'altra rivista Compendio della Fede. Oh, come siete privilegiati voi qui di aver questo nella vostra città. Dio si è preso uomini che erano sulla strada e che hanno cantato nella strada, ed oggi hanno il mondo quasi nelle loro mani con questo grande e meraviglioso Vangelo. Oh, come ringrazio Dio dal profondo del mio cuore per questi grandi uomini. Voglia il Signore continuare a benedirli, i fratelli Oral Roberts e Tommy Osborne. Ora, mi sento sempre fremere il cuore quando vedo come il Signore aiuta il suo popolo, quando fa qualcosa che è di aiuto ai suoi. Ogni sera trovo dei pezzi di stoffa, secondo la Bibbia inglese Scofield, fazzoletti, per cui dovrei poi pregare. Noi crediamo alla preghiera. Ho letto che alcuni hanno scritto di ungere i fazzoletti. Forse ciò sta bene, ma noi crediamo per tutto quel che Dio benedice e siamo d'accordo. Però, se vorreste leggere nella scrittura, non venivano unti, bensì si usavano fazzoletti o grembiuli che erano stati sul corpo di Paolo. Credo che Paolo era fondamentale, cioè conservatore. Credo che l'abbia preso dalla storia della Sunamita, allorché il suo figlioletto venne risuscitato dalla morte. Il profeta disse a Gheasi: prendi il tuo bastone, ponilo sopra il fanciullo. Sapeva che tutto quel che aveva toccato il profeta è benedetto, ma la fede della donna non era nel bastone, bensì nel profeta. Perciò quel profeta dovette andare lui stesso e porre il suo proprio corpo sul fanciullo. Ora, in questo senso abbiamo avuto un grande ministero, ma non così grande come quello di questi cari fratelli qui. Allorché arrivai, guardai Billy e mi disse: il mio ufficio sembrerà molto piccolo d'ora innanzi. In una caravana ho due macchine da scrivere e d'ora innanzi sembrerà molto piccola, ma noi preghiamo per mezzo di fazzoletti ed il Signore benedice dappertutto ed aiuta tutti coloro che mettono la loro fiducia in Lui. Ed ora, se in questa riunione non ricevete il fazzoletto o pezzo di stoffa, potete scrivermi e ve lo manderò. Sapete che abbiamo avuto lavoro e cerchiamo di fare quanto possibile. Anche se rispondiamo in ritardo, lo faremo lo stesso e ve lo invieremo senza spese. Ora, il fratello Duplessi avrà pure la parola. Egli parla quasi ogni sera e quando vengo sarebbe bene cominciare con la linea di preghiera. Oggi ho parlato con mio figlio ed abbiamo deciso di distribuire biglietti di preghiera per poi chiamare per numero gli ammalati onde vengano nella linea di preghiera. Ogni sera ci siamo fidati allo Spirito Santo affinché Egli operi e chiami la gente onde sappiate che Egli è presente. Non credo che vi sia qualcuno sulla terra che possa guarire. Perfino i medici affermano che la guarigione viene soltanto da Dio. Sta scritto: io sono il Signore che guarisce tutte le tue malattie. Noi ringraziamo Dio per i medici, per gli ospedali ed in nessun caso li condanniamo. Non v'è nessuna medicina che vi guarisca. No, non v'è mai stata e non vi sarà mai. All'uno aiuta mentre all'altro danneggia o magari lo uccide. Non esiste nessuna guarigione da parte dell'uomo. Se avessi un taglio nella mia mano, allora non v'è nessuna medicina, anche se si tratta di un semplice taglio con un coltello. Allora con il mio coltello potrei fare un taglio nel mio cappotto, nella mia giacca o su questo tavolino. Potete dire: bene, fratello Branham, la medicina non è fatta per guarire la tua giacca, bensì per sanare il corpo. Bene, se dovessi morire qui ora e mi si prendesse per imbalsamare il mio corpo, sì che dopo 50 anni avrei ancora l'aspetto naturale e se il migliore chirurgo del mondo cucisse le ferite, per 50 anni d'ora in poi il taglio sarebbe esattamente lo stesso come lo è ora. Voi dite: certo che la vita se ne è andata da te. Cos'è ora la guarigione e in che consiste? Nella medicina o la vita? È la vita. La medicina non può creare nessun tessuto cellulare. Se dovessi riparare o cambiare le ruote della mia macchina e ciò facendo mi spezzassi il braccio ed andassi dal medico dicendogli: ascoltami, vuoi guarirmi in un attimo il mio braccio poiché devo cambiare rapidamente le ruote della macchina? E egli mi risponderebbe: uomo, tu hai bisogno di guarigione mentale. Non si potrebbe dirgli: sei tu un guaritore? E gli direbbe: certo che no. Egli può mettere in sesto il braccio, ma è Dio che deve guarirlo. Dio è l'unico che esista per guarire. Sono stato intervistato dai fratelli Maio e da altri grandi medici. Essi tutti, anche i fratelli Maio, mi mostrarono qualcosa dove stava scritto: noi non pretendiamo di guarire o di essere guaritori, poiché c'è solo uno che guarisce e questo è Dio, e noi cerchiamo solo di aiutare in qualche modo. Qualcuno mi dice: che ne è della penicillina? Essa uccide i germi. Naturalmente, è come se aveste una casa piena di topi che hanno rosicchiato dappertutto facendo dei buchi. Il veleno farà morire i topi, ma non potrà turare i buchi. Così è con la penicillina e con altre droghe che si danno agli ammalati. I germi vengono uccisi, ma è Dio che deve operare la guarigione. Ogni guarigione viene da Dio. Siate gentili con Dio. Credete Dio ed Egli provvederà per il resto. Noi preghiamo per gli ammalati, non li guariamo. Ho visto delle decine di migliaia che sono stati guariti, 4 che sono risuscitati dalla morte tramite il mio ministero. Questo messaggio è del 1960 soltanto. In tutto il suo ministero, il fratello Branham ebbe 7 casi di risurrezione dai morti autentificati da medici, nota del redattore. Ma non ho mai guarito nessuno. È la loro fede nell'opera compiuta di Cristo al Calvario. Egli fu fiaccato a motivo delle nostre iniquità, trafitto per le nostre trasgressioni e per le sue lividure abbiamo avuto guarigione. È la vostra fede nella sua opera compiuta ed avviene per mezzo di lui. Dapprima dovete affermare di credere ciò che egli ha detto. Le sue lividure sono guarito. Poi egli è il nostro sommo sacerdote che intercede per noi. Se questo non è il Vangelo, allora non so. Vuol dire che ho compreso al rovescio, ma ho visto che egli ha fatto moltissimo. Una volta un predicatore mi disse: anche se un uomo è magro come un'ombra ed ha il cancro, non credo, anche se venisse guarito. Non lo credo lo stesso. Gli risposi: naturalmente, perché ciò non è destinato agli increduli, bensì solo per credenti. Gli increduli non lo vedranno mai, non è stato destinato a loro, soltanto per i credenti, poiché tutto è possibile a chi crede. Noi americani abbiamo quasi troppi credenti giudei con le loro tradizioni di imporre le mani. Nelle nazioni pagane ciò non era mai stato praticato. Se osservate, fu il sacerdote Jairo che venne da Gesù dicendogli: vieni a mettere le mani sopra la mia figliolina, affinché sia salva e viva, perché era molto ammalata. Per i pagani, per i romani invece fu ben altro: non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di una sola parola e sarà fatto. In Africa avemmo una linea di preghiera e soltanto 3 o 4 uomini circa passarono davanti a me in linea di preghiera. Fu in Durban, in Africa del Sud, donde viene pure il fratello Duplessi, ed avemmo laggiù 30.000 convertiti. Dopo alcuni momenti che essi ebbero accettato Gesù Cristo, fu per migliaia. Il fratello Bosworth ne aveva stimato il numero, e il vecchio fratello Bosworth, molti di voi lo conoscono, non so quante migliaia egli abbia stimato. Storpi, ciechi, paralitici hanno abbandonato nella riunione le loro stampelle, i loro bastoni, le barelle, tutto, perché vennero guariti senza imposizione di mani. Hanno visto la realtà, hanno creduto e furono sanati. Ma qui da noi vorremmo sempre che vengano imposte le mani. Ciò avviene secondo la vostra fede. Siamo sempre contenti di pregare per gli ammalati, ma il meglio è quando la fede viene per mezzo dell'udire, dell'ascoltare la parola di Dio. E se abbiamo ancora 15 minuti di più di predicazione, vorrei esporre un piccolo dramma in questa riunione che abbiamo oggi. Vorrei leggere dal Vangelo di Matteo 14:27. Ma subito Gesù parlò loro e disse: state di buon animo, sono io, non temete. Oh, come mi piace questo passo. Deve essere stato presso poco al tramonto, immagino, allorché questo grande pescatore spinse la sua piccola barca nell'acqua, poi presero posto ed egli si era seduto vicino a suo fratello Andrea, e tutti diedero mano ai remi e cominciarono ad avanzare. Dapprima sul lago regnava silenzio. Poi, dopo gli ultimi segni di mano di saluto da parte di quelli rimasti alla riva, essi remarono verso il largo fin tanto che i naviganti e quelli rimasti alla riva non potevano più vedersi. Deve essere ben stato il giovane Giovanni, che forse ha asciugato il sudore dal suo viso dicendo: fratelli, quando ero piccolino mi ricordo ancora che mia madre mi prendeva in braccia e mi leggeva la Sacra Scrittura, mi raccontava come i nostri padri giunsero in questo bel paese dopo che furono fatti uscire dall'Egitto, dove rimasero per 400 anni in prigionia, e che il grande Dio Geova procurò loro pane dal cielo, nutrendoli per 40 anni. Mi posso ancora ricordare quando chiesi a mia madre: mamma, gli angeli stessi hanno cotto il pane e poi inviato al nostro popolo? Ella mi ha risposto: mio piccolo Giovanni, non credo che il pane sia stato cotto dagli angeli. Credo che Dio, il grande creatore del cielo e della terra, ha soltanto espresso una parola, ha creato il pane e cibato il nostro popolo. Ed ora, fratelli, che impressione avete avuto quando in questo pomeriggio egli prese 5 pani e 2 pesci e diede da mangiare a 5.000 persone? Certo che non siamo stati vittime di un inganno, come dicono la gente. Quest'uomo deve avere un legame con il Dio Geova, poiché può creare del pane nelle sue mani. Non credo che Giovanni abbia detto: quest'uomo deve essere un falso profeta. No, crediamo che seguiamo il figliolo di Dio. E posso udire come Simone, quel grande pescatore, disse: naturalmente, laggiù mio padre ed io stesso abbiamo pescato anni fa. E mio padre, deve aver continuato Simone, mi raccontava: Simone, sto diventando vecchio, ho cercato di servire Dio tutta la mia vita, ho vissuto integralmente quanto ho potuto e vi ho allevati voi miei figlioli nella fede al medesimo Dio. Ma sembra che non arriverò a vedere il Messia promesso. Voi però siete giovani e potrete vederlo. Ed ora, figliore mio, prima che me ne vada da qua giù, vorrei che ciò dimori nel tuo cuore. Naturalmente suo padre gli disse pure: figlio mio, non ti allontanare mai dalla parola di Dio, dalla scrittura, resta con la parola qualunque cosa avvenga, poiché Mosè, nostro profeta, ci disse: il Signore Dio susciterà d'infra il nostro popolo un profeta, e quest'uomo sarà il Messia, sarà uomo ordinario cresciuto fra noi. Ma come lo conoscerai? Sarà un profeta e ricordati, quello sarà il Messia. Sono passati molti anni da che questo paese ebbe un profeta. Poi, quando Andrea venne da me e mi raccontò come questo Gesù di Nazareth aveva fatto questo e quello, ho dubitato nel mio cuore, fratelli miei, e dissi: Andrea, rivieni a te stesso, perché c'è qualcosa in te che non va. L'ho trattato grossolanamente, ma un giorno Andrea mi convinse e andai con lui. Poi mi recai da Gesù, ma non trovai nulla di straordinario in quell'uomo. Egli si girò e disse: tu sei Simone, il nome di tuo padre Giona. Non solo sapeva il mio nome, bensì anche il nome del mio pio padre. Con ciò in me sparì ogni dubbio. Prima che lo vedessi spezzare il pane e benedirlo, credetti subito che egli è il Messia, poiché mio padre me ne aveva parlato dalla scrittura, e credo che la scrittura non mente. Così fui contento che era il Messia. Circa in quel tempo Filippo deve aver detto: fratelli, avreste dovuto vedere il viso di Natanaele in quel giorno, quando parlammo insieme e lo condussi proprio nella presenza di Gesù. Gli avevo già detto prima cosa accadrebbe, ma egli mi disse: questo è una tua immaginazione. Ma quando venne alla presenza di Gesù, il Signore gli disse chi egli era, che era onesto e serio, sincero. E Natanaele rimase stupefatto allorché Gesù disse donde veniva prima di recarsi alla riunione. Così Natanaele fu convinto che Gesù era il figliolo di Dio. Poi mi sembra di vedere Andrea che mette le sue braccia intorno a Pietro, e Andrea deve aver detto: noi tutti, quando andammo nella città per comprare il pane, abbiamo sentito qualcosa, e tosto che ritornammo vedemmo che egli parlava con qualcuno, e ci avvicinammo per ascoltare. Era una donna di cattiva fama, e egli parlava con lei al pozzo di Giacobbe, e udimmo che Gesù le disse: va a chiamare tuo marito. Allora ci siamo guardati tutti quanti in faccia, ed ella disse: non ho marito. Oh, pensavamo, ora è avvenuto qualcosa. E la donna aveva detto che non aveva marito. Egli la osservò e disse: hai detto bene, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Fratelli, avete notato che aspetto aveva il viso di quella donna? Si voltò subito e disse: tu devi essere un profeta. Sappiamo che il Messia ha da venire e ci annuncerà ognuna di queste cose. Ma tu chi sei? Allora Gesù diede alla donna questa risposta che appaga interamente: io che ti parlo son d'esso. Avete visto che aspetto aveva? Fu trasformata, così piena di pace. Poi corse in città e disse: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto. Non è il Messia che aspettiamo tutti? Non è il profeta di cui ci parlò Mosè e che dovrebbe venire negli ultimi giorni? Egli è al pozzo ora, un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Avete visto, fratelli? Quando questa samaritana venne dalla città, la gente non chiesero che Gesù dovesse ripetere, bensì erano convinti, e la parola si sparse nella regione del lago. Deve essere avvenuto nel tempo in cui poi Satana si levò e disse: oh, ora li ho sorpresi che sono soli, senza il Signore. Ora è venuta la mia ora per fare i conti con loro, poiché hanno cacciato i miei demoni. Farò io i conti con loro. Questo è quando Satana fa i conti con voi, quando vi trovate ad essere senza Gesù. Allora Satana viene nell'assemblea, se siete interessati ad altro che la riunione di preghiera, tanto interessati che avete crescita naturale invece di avere crescita spirituale. allora Satana è in cammino e vi prende quando siete senza Gesù. Oh Dio, questa è la mia preghiera. Possa l'assemblea svegliarsi per avere riunioni di preghiera che durano tutta la notte affinché la gente ritorni ad un'atmosfera spirituale. Questo è necessario per poter portare figlioli nel regno di Dio. È necessaria questa atmosfera. Stasera, noi che sediamo qui, se avessimo qui la giusta atmosfera, allora tutto il gruppo verrebbe di nuovo riempito con lo Spirito Santo. Ogni persona ammalata sarebbe guarita. Dipende dall'atmosfera. Potete mettere un uovo di gallina in una incubatrice ed il pulcino uscirà. Si tratta dell'atmosfera che conta. Potete mettere nell'incubatrice l'uovo di un animale, di un cane. È l'atmosfera che è necessaria per far uscire il piccino. Non abbiamo bisogno di rigidi statuti nelle chiese o rigide filosofie o teologia. Abbiamo bisogno dello Spirito del Dio vivente che venga nuovamente effuso sul suo popolo affinché vi sia un'atmosfera spirituale, non frasi come io credo a questo, io credo a quello. Allora è difficile per lo Spirito di poter agire. Sapete che a Pentecoste da prima scese lo Spirito Santo e laggiù erano tutti riuniti di pari consentimento. Poi si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia. Doveva esservi la giusta atmosfera, e di questo ne abbiamo bisogno oggi, fratelli miei. La Chiesa dovrebbe trovarsi già ad un milione di miglia più avanzata. Quando vediamo ciò che avvenne in Africa, una volta il nostro amato fratello Billy Graham venne provocato da quell'indù che si levò contro la parola del Dio vivente. Ci vuole una ben altra atmosfera che la teologia. Abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo fra noi. Uomini che sono pronti a tenersi su quanto Dio ha detto e sanno che è la verità. Questa è l'atmosfera che necessitiamo. È un tempo di grande benessere e noi siamo talmente interessati al benessere che abbiamo messo in disparte la cosa principale. Siamo partiti senza il più importante. Ciò non dobbiamo farlo. Ci vuole questa atmosfera. Vogliamo Cristo. Vedete, egli non era lontano da loro, poiché egli sapeva che essi avrebbero avuto bisogno di lui. Anche noi lo sappiamo stasera. Lo sappiamo oggi. Io ho bisogno di lui. Voi pure avete bisogno di lui. Noi tutti abbiamo bisogno di lui. Io ho ancor più bisogno di lui, come pure voi tutti. Questo è qualcosa con cui non sarò mai abbastanza contento. Oh, vorrei avere sempre di più di Dio. Oh, se potessimo abbandonare noi stessi, il nostro io completamente, e rinunciare interamente affinché egli possa entrare in noi. Dobbiamo rinunciare a noi stessi, alle nostre idee, eccetera, affinché lo Spirito Santo possa entrare e possa fare quanto ha promesso. Gesù sapeva che i discepoli si sarebbero trovati nella distretta. Egli salì sul monte affinché potesse vedere l'insieme del lago e sapeva che se i discepoli erano nella distretta doveva aiutarli. E tosto che essi sono fuori della sua presenza, Satana è dietro di loro. E Gesù era salito in alto sul monte per poter vedere e li seguiva con lo sguardo nel loro remare. Non solo questo, ma egli è salito in alto, dapprima è andato al Calvario, ha compiuto l'opera, poi è salito al cielo e vede, osserva d'eternità in eternità. Sapeva che la sua Chiesa si sarebbe trovata nel bisogno. Il suo occhio osserva perfino il passerotto, il suo occhio vigila su di me. Egli cerca uomini che abbiano fede, che non dubitano, che non oscillano da un lato all'altro, bensì che credono Dio nella semplicità, che accettano la sua parola e sanno che quel che egli dice è vero. Dopo la sua risurrezione egli è andato nella gloria, passando davanti al sole e alla luna. E sta scritto che i santi dell'Antico Testamento sono saliti con lui. Gli angeli videro e giubilarono. Perfino quando i santi dell'Antico Testamento entrarono, venne esclamato: alzatevi voi, porte antiche, ed apritevi affinché entri il Re di Gloria. E la domanda era: chi è il Re di Gloria? Il Signore degli eserciti, potente nella lotta e nella battaglia. Egli ha vinto. Gesù e i santi antichi entrarono e camminarono lungo quella strada fino al trono di Dio. Eccoli qui, Padre. Ed il Padre disse: siediti alla mia destra fino a che avrò messo sotto i tuoi piedi tutti i miei nemici e avrò riempito il mio popolo con Spirito Santo. Come l'aquila madre che si sedette in alto nelle fessure delle rocce e osservava venire una tempesta, volò in basso nella valle verso gli aquilotti che avevano laggiù come una festa di Pentecoste e giocavano come i bambini. Allora l'aquila madre li lasciò continuare e volò di nuovo lassù nelle rocce. Le sue ali aperte facevano una larghezza di circa 4 metri. Oh, come li osservava e vigilava su di loro con la sua vista acuta. Poteva vedere ad una lontananza di miglia e miglia. L'occhio più acuto è quello dell'aquila, e se un falco o uno sparviero cercasse di seguirla, non ce la farebbe affatto. L'aquila è un uccello speciale, ha un occhio speciale e può vedere dove si trova. Dio è il Geova, l'aquila, che siede sul trono della gloria e vigila sui suoi figlioli e sta attento affinché essi abbiano il bene. Allorché si scatenò la tempesta, quell'aquila madre si precipitò in basso, prese i suoi piccini sulle sue ali e si levò, ed attraverso la tempesta, volando di nuovo nelle fessure della roccia, si posò con tutta quiete. Avevo legato solidamente il mio cavallo e corsi a destra e a sinistra, lodando Dio e dicendo: oh, il suo occhio vigila sul passerotto e so che egli vigila pure su di me. Un giorno allargherà le sue ali e verrà a prenderci. Oh, come vorrei attenermi saldamente alla vecchia ruvida croce, fin tanto che lo Spirito Santo venga su di me e possa innalzarmi con lui in alto. Se stasera siete ammalati, prendete possesso delle promesse di Dio e farete l'esperienza della potenza della sua risurrezione. Egli vi condurrà in alto. Ogni speranza era svanita per i suoi discepoli sul lago. Forse anche le vostre speranze sono svanite. Il medico vi dice che non potete più vivere a lungo. Forse pensate che per voi non v'è ora più grazia per poter essere salvati. Ciò è errato. Tanto che avete sufficienza di Dio per venire alla riunione, allora v'è speranza che siate salvati. E tanto che avete abbastanza fede per venire, onde si preghi per voi, allora Dio vi proteggerà e allargherà le sue ali. Attenetevi saldamente alle promesse di Dio e sarete sanati. Dio l'ha promesso e Lui che l'ha detto. Tuoni e lampi stracciavano il cielo e il diavolo scatenava il suo veleno. I discepoli erano in alto lago. 10.000 demoni avevano giurato di annientarli e si dicevano: ora li abbiamo, ora gliela faremo pagare. Così accade talvolta qualcosa del genere nella Chiesa, fra gli uomini, e noi americani ne facciamo l'esperienza. Qui viene detto: i giorni dei miracoli sono passati, non v'è nessun battesimo dello Spirito Santo. Così dicono la gente, non sanno nulla di più. Ed io vi dico: Gesù Cristo è il medesimo ieri, oggi e in eterno, e dimora il medesimo. Laggiù sul lago, quando le onde divennero sempre più grandi e i discepoli erano in grande distretta, volsero lo sguardo alle onde e videro come Gesù veniva a loro sulle acque. Ma fu triste. Essi pensavano forse ad un fantasma. Così è oggi nella Chiesa. Hanno paura dell'unica speranza offerta loro e che può salvarli, che può aiutarli. Hanno paura che Gesù possa venire in forma fisica in questa riunione. Egli direbbe lo stesso e le stesse frasi che disse allora: state di buon animo, sono io. Non temete. Credo che Egli ora è qui. Credo che il suo Spirito Santo è qui, poiché avviene lo stesso che Egli ha fatto allora. Le stesse cose, lo stesso frutto viene realizzato come allora tramite il suo ministero. Non siate superstiziosi, bensì abbiate fiducia e siate di pari consentimento e dite: ti ringrazio Signore di averci inviato lo Spirito Santo. Noi lo crediamo e ti accettiamo. Non crediamo che è spiritismo o altro, no, crediamo che sei tu, poiché tu ce lo hai promesso nella Scrittura. Siamo qui per accettarlo. E se noi preghiamo per voi, non solo io, ma questo gruppo di predicatori pregherà pure insieme. Essi sono dappertutto, non prega soltanto uno, noi preghiamo tutti. Se fossi ammalato e venissi qui nella linea di preghiera, vorrei che voi tutti pregaste per me. E se fosse il mio neonato o mia moglie o qualunque altro, allora vorrei che voi tutti foste completamente sinceri e pregaste insieme. E se doveste pregare per mio padre, per mia madre, per mia sorella, per mio fratello, per la mia parentela, vorrei che foste onesti e anch'io vorrei essere schietto e sincero. E non vi dico altro che quel che dice la Scrittura. Cristo vi ha già tutti guariti, ognuno di voi. Lo siete già, siete guariti da più di 1900 anni fa. Nelle sue rividure abbiamo avuto guarigione. E se egli potesse essere qui in piedi, ebbene il suo corpo è seduto lassù alla destra di Dio. Quando ritornerà, il tempo volgerà alla fine, avrà luogo il rapimento e la Chiesa sposa gli andrà incontro. Lo incontreremo nell'aria ed in seguito la sua venuta sarà come il lampo che scintilla dall'Oriente ad Occidente. Così sarà la sua venuta ed ogni occhio lo vedrà, ogni lingua lo confesserà ed ogni ginocchio si piegherà, ma il suo Spirito Santo è qui. Nei giorni di Lutero vivevano sotto la giustificazione, nei giorni di Wesley vennero tramite la santificazione e la Chiesa divenne più piccola, poi giunse il risveglio pentecostale con l'effusione dello Spirito Santo e la restaurazione dei doni dello Spirito. Ora arriviamo alla chiave della vetta e lo Spirito di Dio deve essere nella Chiesa sposa. Lo Spirito che era in Lui deve essere lo stesso. Vedete come Dio conferma il patto ad Abramo? Sapete cosa avvenne? Si uccise la colomba e l'animale. Cos'è mai questo patto? Cos'è un patto? In America facciamo un contratto o un patto, poi mangiamo insieme, stringendoci la mano l'un l'altro, dopo esserci messi d'accordo. In Giappone, quando si arriva ad un contratto o ad un patto, si sfregano l'un l'altro con del sale. Ed in Oriente si è abbattuto un animale, come fece Abramo, con un capro o altro. Sapete dei tre animali che Abramo ha abbattuto, poi hanno scritto il contratto o patto, si sono messi fra gli animali spartiti, e se uno infrange il patto o il contratto, allora deve subire la stessa sorte dell'animale abbattuto. L'uno ha una parte e l'altro l'altra parte del contratto o del patto, ed entrambi devono essere d'accordo. Qui è lo stesso, così ha fatto Dio. Al Calvario Dio ha mostrato ad Abramo che attraverso Isacco sarebbe venuto Gesù, e Dio prese con lui Gesù al Calvario, e laggiù Gesù venne spartito. Il suo corpo è alla destra della maestà di Dio, ed ha inviato il suo spirito sulla sua chiesa sposa. E nella risurrezione lo spirito che era in Cristo dovrà essere nella chiesa. Ecco lo stesso patto. Spero, fratelli e sorelle, che vediate di che si tratta. Lo stesso spirito che era in lui deve essere in voi. Questo è il suo patto, lo stesso spirito. Chi crede in me farà le medesime opere che ho fatto io, disse Gesù. Egli è stasera qui fra noi, chiniamo il capo raccogliendoci. C'è fra noi una donna, un uomo, una ragazza o un giovanotto che non lo conoscono nel perdono dei peccati, e volete essere ricordati nella preghiera dicendo: Signore, fa di me un vaso attraverso il quale tu possa operare. Egli vedrà cosa deve fare. Non volete alzare ora le mani e dire: fratello Branham, vorrei accettare ora Gesù Cristo. Dio vi benedica. Ovunque, anche nelle gallerie, lassù, alla mia destra, Dio vi benedica. Anche voi, di rimpetto a me, in galleria, e nella galleria alla sinistra, se non siete ancora dei cristiani, prego Dio che vi benedica. Dio ti benedica, tu giovane, qui a sinistra, Dio ti benedica, vedo la tua mano, Dio vi vede e sa tutto di voi. Sta bene? Padre Celeste, hanno alzato le loro mani e credo che sono sinceri. Noi realizziamo che non v'è più molto tempo, Gesù ritorna. Vediamo l'ultimo segno che gli ha dato la Chiesa, in quanto si manifesta quale Messia con lo stesso Spirito nella sua Chiesa, fra il suo popolo, guarendo gli ammalati, predicando certe cose che accadono ed affermando cose che sono già avvenute, rivelando i pensieri del cuore, perfino del cuore degli uomini. Gesù conosceva i loro pensieri. Ed ora, Padre, vediamo che sono avvenute le stesse cose nella Chiesa, e ti preghiamo, Padre, benedici tutti quelli che hanno alzato le mani, accettali e che essi ti accettino. Ti accettino, Signore, quale loro personale Salvatore. Riempili con lo Spirito Santo affinché possano condurre una vita veramente consacrata quali cristiani. Ti chiediamo tutto questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Siamo riconoscenti per questi 20 minuti. E voi che avete alzato le vostre mani, quando verrà fatta la chiamata qui davanti al pulpito tramite il fratello Duplessi, venite se l'avete fatto con buona intenzione. Dio vi prende in parola. Avete magari superato il peso di gravità. Voi dite: come? Avete alzato le mani. Gesù ha detto: chi crede in me ha la vita eterna e non passerà per il giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. È Gesù che l'ha detto in Giovanni 5:24. Voi dite: cosa significa questo quando si alza la mano? Sapete che è il peso di gravità che vi fa tenere le vostre mani in basso. Non potete alzarle, ma lo Spirito che vi ha toccato ed ha agito in modo vivente in voi è lo Spirito che vi ha dato testimonianza che eravate nell'errore e così avete voluto alzare la mano al vostro Creatore. Lo Spirito l'ha operato in voi, altrimenti il vostro braccio sarebbe rimasto abbassato. Ma tramite la decisione che ha provocato lo Spirito, l'avete alzata. Dio l'ha visto, perché anche se non lo sapevate, il vostro nome era scritto nel libro della vita dell'agnello. Se avete veramente creduto, e tutti quelli che credettero vennero aggiunti alla Chiesa. Quando avremo pregato per la gente della linea di preghiera, vorrei che veniste qui davanti al fine di pregare l'uno per l'altro e che siate in condizioni di dare testimonianza. Se voi lo testimoniate davanti agli uomini, egli vi testimonierà davanti al Padre suo, ma se voi vi vergognate di lui davanti agli uomini, allora anche egli si vergognerà di voi dinanzi al Padre suo e ai suoi santi angeli. Venite dunque dopo la preghiera. Quanti siete qui ad esservi allontanati da Dio e gli avete promesso di ritornare a Lui? Credo che tanto che la grazia agisce, ci troviamo ancora nel tempo della grazia. Voi vorreste ritornare a Dio e dite, se lo Spirito Santo entra nella riunione, se opera le stesse cose, allora anche voi fate il ritorno a Dio. E la vostra vita deve essere di nuovo riempita, sì che vorrei testimoniaste ancora e nuovamente in questo tempo di grazia. Sapete bene che è solo in questa vita che avete la possibilità di essere testimoni per Lui. Non più tardi. Dio vi benedica tutti voi che volete consacrarvi nuovamente al Signore. Prego che Dio ve lo conceda. Che ne è dei biglietti di preghiera che abbiamo distribuito? Mio figlio dice che lui e Jean hanno distribuito oggi pomeriggio 50 biglietti di preghiera col rispettivo numero. Hanno dato la lettera F, numero da 1 a 50. Agli ammalati che oggi lo desideravano, per piacere siate raccolti e in silenzio fin tanto che venga chiamato il vostro numero. Chi ha F numero 1? F numero 1. Vieni sorella, mettiti da questa parte. F numero 2. Naturalmente essi credono. Qui sul palco non v'è sempre la fede perfetta, no. Non ogni volta. Ora abbiamo chiamato fino al numero 26, credo. È giusto? Il 23 non si è presentato. Chi ha il biglietto di preghiera numero 23? Oppure 22? Biglietto 23. L'hai tu, signora? No, vieni, vieni. 24? Chi ha 23? 24? 25? Così evitiamo di averli tutti in una volta. Venite qui raccolti ed in silenzio, consci di quel che facciamo, poiché voi venite come alla pietra vivente, Cristo Gesù. 23, 24, 25, 26, 26, 27, 27. Bene, forse potranno poi ritornare ai loro posti da quella parte. 27, 28, 28, chi ha il 28? 28. Venite, venite ora. 28, bene, bene. Può camminare la donna? Se può camminare, bene, se no le saremo di aiuto per portarla qui. 29, chi ha il biglietto di preghiera 29, bene, giovane donna 30, 30, 31, chi ha il 31? Vi ho mostrato la cosa più grande che si possa testimoniare, cioè che Cristo vive. Pensatevi sopra, cosa pensa la vostra anima? Cosa significa? Vi sono centinaia di religioni che nel mondo negano questo. I buddhisti, i maomettani. Penso che il fratello Roberts e il fratello Tommy Osborne, qui presenti, sono missionari nei campi di missione. Essi possono dirvi che altre religioni hanno abbastanza psicologia. Dovete sapere di che cosa parlate quando dite qualcosa. La nostra religione è l'unica che esista che possa dimostrare che il suo fondatore è risuscitato ed è vivente dopo quasi 2000 anni, poiché la sua vita la vive nella Chiesa. È lui che lo ha promesso. Mi tengo qui e vi do queste spiegazioni, che egli cioè si rivela, e stasera vi sono qui presenti più di 1000 persone. Penso, ho avuto già delle riunioni miste di ogni sorta, davanti a 100.000, 200.000 persone, ed egli non ha mai mancato e non mancherà mai di operare, perché egli è Dio. Dovete essere sicuri e sapere di cosa parlate, e voi che non avete alcun biglietto di preghiera e vorreste che si preghi per voi, questa qui non è una fila di preghiera con il dono di discernimento. Quanti sanno che allorquando Daniele aveva una visione si sentiva male per alcuni giorni, ed anche allora, allorché quella donna toccò la tunica di Gesù, egli chiese: chi mi ha toccato? Tutti lo attorniavano, ma diede uno sguardo su tutta la folla riunita e disse: la tua fede ti ha sanata. Le disse che il suo flusso di sangue era scartato e tramite la fede ella l'aveva toccato. Egli non ha sentito il toccare fisico, bensì lo spirituale, sebbene tutta la folla lo spingeva. E Pietro disse: perché dici chi ti ha toccato? E gli disse: ho sentito che è uscito da me della potenza. Quanti lo sanno che egli si sentì indebolito? Naturalmente. Una donna toccò il figliuolo di Dio ed egli si sentì mancare una certa forza e disse che da lui era uscita una forza. Gesù disse: le cose che faccio io le farete anche voi e ne farete di maggiori. So che la traduzione esatta dell'originale significa: e voi farete ancora di più, poiché sarà attraverso la Chiesa universale che avverrà. Potremmo farne delle più grandi di quelle che fece lui. Egli ha guarito gli ammalati, ha dato la vista ai ciechi, ha resuscitato i morti, eccetera. Non possiamo fare di più in quanto concerne la qualità, ma in merito alla quantità. Come stasera, lo Spirito di Dio è qui, è in Africa, in Australia, ovunque. Ma quando Dio era sulla terra in forma umana, Gesù Cristo, egli era Dio manifestato quale uomo. L'intera pienezza della divinità dimorava corporalmente in lui. Era Dio rivelato, fatto uomo, poiché nessuno ha mai visto il Padre, solo l'unigente figliuolo lo ha espresso, manifestato. Dio si è manifestato lui stesso in Cristo suo figliuolo. Coprì Maria della sua ombra ed ha creato in lei le cellule sanguigne, ed ognuno sa che le cellule sanguigne ne vengono dalla parte maschile, e in questo caso è Dio che le ha create, e la vita deve essere e venire sempre dall'uomo, e in questo caso Dio fu l'uomo. Non fu affatto qualcosa di sessuale, oh no, Gesù Cristo era Dio stesso, il sangue di Dio era in Lui, creato da Dio, ed in Gesù Cristo dimorava corporalmente la pienezza della divinità. Egli aveva lo Spirito senza misura, noi abbiamo invece lo Spirito con una misura. Quando percorro l'oceano e paragono il dono che Dio mi ha dato, questo è come solo un cucchiaio tolto dall'oceano, paragonato a lui. Egli ha il grande oceano. Se poi esaminate la cosa, allora l'acqua nel cucchiaio che ho io ha le stesse particelle componenti come l'acqua dell'intero oceano, solo che non ne ho che pochissima. Abbiamo lo Spirito secondo misura ed egli lo ha dato con una misura. Su di lui però è venuto senza misura, ma le opere che egli ha fatte deve farle anche la sua Chiesa. Egli si è spartito nella Chiesa affinché la sua opera possa continuare tramite la Chiesa, e non ci si deve nemmeno meravigliare che la gente non arrivino a comprendere. Non è questo amore? Ciò mi fa pensare al cantico. Oh, amor di Dio, così libero e pieno. Sembra che sia stato composto in un manicomio. Qualcuno cercò di trovare il fondamento dell'amore di Dio. Nessuno può esprimerlo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Oh, che invito Dio ci ha fatto per venire. Amici, dovremmo vergognarci se non lo serviamo. Capite bene? Dico che è come un cucchiaio pieno. Ora, egli è qui presente in questa riunione. Cristo è qui. Lo credete? Ora, affinché lo sappiate, c'è qualcuno che non ha mai visto quel che avviene nelle mie riunioni? Oh, quanti! Quasi più che la metà della riunione, vedete? Non posso più prendervi altro tempo. Voi tutti che credete Dio e non avete nessun biglietto di preghiera, possa esservi il dono di discernimento. Avete abbastanza fede per toccare il lembo della sua tunica? Avete fede? Se credete bene, allora potete averlo. Se Gesù è il medesimo ieri, oggi e in eterno, lo credete? Egli è sommo sacerdote seduto alla destra della maestà di Dio ed intercede per noi se confessiamo. È il sommo sacerdote che ha compassione di noi e delle nostre infermità. Voi nuovi venuti lo credete pure? Come agirebbe egli se voi oggi lo toccaste? Se egli è il medesimo ieri, oggi in eterno? La donna toccò la sua tunica ed egli le disse quel che aveva e che era sanata. Fu la sua fede. Credete la stessa cosa oggi? Pregate qui, pregate. È quel che vi si richiede. Possa il dono di discernimento essere all'opera quando siete nella linea di preghiera. Io posso soltanto pregare ed imporvi le mani. Gesù disse, questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto, imporranno le mani agli ammalati, non solo le mie mani, ma le mani di tutti quelli che credono. Non siamo qui per far mostra di qualcosa, non siamo gente di spettacolo, bensì siamo cristiani. Siamo qui per recarvi il Vangelo rivelato e manifestato. Dio ne ha dato le promesse. Dio ha stabilito nella Chiesa apostoli oppure missionari, che ha lo stesso significato. Entrambi vogliono dire un apostolo inviato. Profeti, dottori, evangelisti e pastori. Dio nella sua grazia li ha stabiliti nella Chiesa secondo la sua prescienza. In ogni Chiesa locale vi sono i doni dello Spirito, parlare in lingue, interpretazioni, profezie, eccetera. In merito siete già stati informati. Una volta l'uno ha questo dono, un'altra volta viene esercitato un altro dono. Ma Cristo, quando è fra noi, allora viene manifestato. Abbiate fede e fiducia. Può darsi che vengano chiamati almeno due o tre in qualunque punto dell'assemblea. Pregate e dite, fa che quell'uomo parli con me. Io non lo so, ma è lui. Voi tutti che mi siete estranei nella linea di preghiera, alzate la mano. Anche quelli nell'assemblea che mi sono estranei. Ora pregate e vedete se il sommo sacerdote vive ancora, se intercede e se potete ancora toccarlo. Allora ogni superstizione vi sarà tolta, tutto vi sarà tolto. La fotografia della famosa apparizione è stata perfino riprodotta in Germania, in America, in Canada, ovunque. E questa foto, con la riproduzione della colonna di fuoco, è appesa in Washington quale una prova, una testimonianza. Il dottor Giorgio Lasi affermò che ciò non ha nulla a che fare con la psicologia, poiché la luce è apparsa ad un colpo ed è stata fotografata. Non è psicologia. Qui, la donna seduta laggiù col capo chino che prega. Tu vorresti essere guarita dalle emorroidi ed hai qualcosa alla testa. Entrambe malattie sono sparite. Va a casa, sei guarita. Credete? La donna che è seduta a fine fila ella ha messo la mano alla bocca, vorresti liberarti dal diabete, credi che Gesù Cristo ti guarisce? Sta bene, vai a casa, sei guarita, Gesù Cristo ti ha sanata. Quell'uomo seduto da quella parte che ha una elevatissima tensione arteriale, credi che Dio ti guarirà, Signore? Lo credi? Bene, alzati. L'altro uomo non lontano con la cravatta rossa, non ti conosco, non so chi tu sia, mi sei estraneo, ma vai a casa, sei guarito, Cristo ti ha sanato. Credete voi tutti che siete qui per la prima volta? Chi è per primo qui sul palco? Per piacere, resta qui in piedi. Siamo estranei l'un l'altro? Dio ci conosce entrambi. Qui sta una donna, qui la mia mano. Non ho mai visto prima questa donna. Affinché possiate vederlo, quale prova infallibile che Cristo, lo Spirito Santo, è qui. Se lo Spirito Santo mi rivelerà e io dicessi, donna, tu sei ammalata, ciò sarebbe vero, ma si potrebbe dire facilmente, forse però non sei ammalata e ti dicessi, voglio importi le mani e Dio ti guarirà, anche questo potresti crederlo, naturalmente, e se dicessi, lo Spirito Santo è qui, questo lo credo, ma ora se egli mi dicesse qualcosa che tu hai fatto, o come abbiamo trattato oggi della scrittura, allora sai che deve essere una certa potenza. Io non ti conosco, non ti ho mai visto prima. Esatto, nell'assemblea voi gente che non siete mai stati nella riunione, alzate le vostre mani. Se ciò mi viene rivelato, la donna non mi conosce ed io non la conosco. Questo è un quadro come in Giovanni 4, Gesù e la Samaritana al pozzo. Egli le disse cosa aveva fatto. Pensatevi tutti in merito. Oggi eccoci qui. Lo Spirito Santo in azione, la donna può essere cristiana o no, può essere ammalata o no, o trovarsi in necessità finanziarie. No, non l'ho mai vista e non so nulla di lei. Ma se le viene detto cosa ha, allora dipende da voi, quel che credete e quel che fate. Se dubitate, tenete il dubbio per voi, poiché se dite una parola contro, non vi sarà mai più perdonato né in questo mondo né in quello a venire. Non so cosa egli dirà, ma se parlerà, tu saprai se è la verità o no. Tu sei una cristiana, questo non lo dico perché muovi le labbra, no, non a causa di questo, poiché tu potresti muovere le labbra solo per darti un contegno, ma so che il tuo spirito mi fa buona accoglienza e tu sei conscia che t'avviene qualcosa. Hai un sentimento umile e amorevole. Fra te e me sta la luce. Tu vorresti che io preghi per te. Tu hai un tumore sotto il braccio destro. Un'ulcera. Credi che Dio può dirmi chi tu sei? Signora Lindsay, puoi andare a casa, tu sei guarita. Vedete ora con tutto il cuore? Ora vogliamo tutti pregare, essere in preghiera. Che il nostro Padre Celeste ti guarisca. Vieni. Ora tu.
Ora tu sai che mi è stato mostrato quel che tu hai. Naturalmente. Oh Dio del cielo, sii misericordioso. Devo dirti cos'hai, lo vorresti? Tu hai una malattia di donna, va per la tua strada, credi, tu sei guarita. Oh Signore, ti prego che tu aiuti questo nostro prezioso fratello e lo guarisca mentre imporrò a lui le mani. Vieni, fratello mio. Oh Dio, guarisci il nostro fratello, te lo chiedo nel nome di Gesù. Vieni. Credi che Dio ti guarirà? Non dubitare. Oh Padre, ti prego che tu la guarisca. La visione non guarisce, ma dice solo ciò che non va in voi. Egli è qui, naturalmente, non è soltanto dagli uni, è con tutti. Vieni qui. Credi che Dio mi dica qual è la tua preoccupazione? Crederai che vengo da parte di Dio? Vorresti che preghi per il tuo tumore che hai al viso, ma vedo che lo Spirito Santo rivela qualcosa d'altro. Naturalmente il tumore al tuo viso si può vedere. Certo, è nel tuo viso. Bene, per questo dovrei pregare. Vedo che sei un bravo uomo. Sei un predicatore. È vero, non sei di qua, sei di un'altra regione, vieni da una città che ha molto legno, sei di Atkinson. Tu preghi per qualcun altro che ha il cancro. Tu stesso sei stato una volta guarito dal cancro ed il tuo cancro si trovava alla tua nuca. Io pregai ed il cancro cadde a terra. Ciò è avvenuto in Johnstone. Questo è il così parla il Signore, è vero. Credi che Dio può dirmi chi tu sei? Reverendo signor Shepherd, la tua fede è grande, va, egli ti ha sanato. Abbiate fede. Non dubitate, procederate nella preghiera, pregate tutti per gli ammalati. Come se si trattasse di vostra madre o di qualunque altro dei vostri. Padre, ti prego che tu gli ridoni la vista e sia sanato nel nome di Gesù Cristo. Oh Dio, impongo le mani ora su questa donna, possa essere sanata nel nome di Gesù. Oh, gli occhi ciechi di quel giovanotto si sono aperti allora quando cominciò a montare per quella scalettina. Così vogliamo lodare il Signore per quel che Egli ha fatto. Portate qui quel giovanotto che era cieco. Se potete tutti credere, ogni cosa è possibile. Nel nome di Gesù Cristo, sii sanato. Dio ti benedica. Credi di cuore? Vieni, la grande potenza di Dio è qui. Padre, nel nome di Gesù Cristo, guarisci questo fratello. Vieni sorella, credi con tutto il cuore? Oh Padre Celeste, ti prego, sanala ora nel nome di Gesù, poiché te lo chiedo nel nome di Gesù. Accettatelo, credetelo. Avete creduto tutti di cuore? È già stato pregato per lei? Credi che Dio mi può dire qualcosa d'altro di te? Lo credi? È qualcosa di serio. Hai bisogno di un incoraggiamento per la tua fede. Tu vuoi che preghi per il tuo tumore. Hai una debolezza. Sei nervosa circa qualcosa. È a causa di uno della tua famiglia ed è tuo marito che era qui nella riunione, ma dovete andare a casa. Credi che Dio mi può dire chi sei tu? Signora Austin, puoi rientrare a casa, sei guarita. Non dubitate, abbiate fede. Credete ora tutti con tutto il cuore, possa ella ricevere ora la sua guarigione e che la benedizione l'abbandoni nel nome di Gesù. Credete tutti. Credete semplicemente con tutto il cuore. Nostro buon Padre Celeste, benedici e sana questa donna. Mentre passerete tramite la linea di preghiera come se foste sotto la croce, noi vi imporremo le mani in preghiera. Padre, benedici la nostra sorella e che venga guarita nel nome di Gesù. Tu col cancro che hai moriresti, credi che Dio ti guarirà? È qualcosa di potente, le tenebre ti hanno abbandonato. Se credi, il cancro non ti ucciderà più. Vai felice per la tua strada. Vieni, sorella. Ti preghiamo, Padre, di dare grazia e misericordia. Ti prego per questa donna. Vedo? Ah, scusami, signore. Talvolta quando ho le visioni non so di preciso, divento debole e non so. Credi? È ottima cosa. Il diabete ti ha procurato molte difficoltà. Credi che Cristo ti guarirà? Tu sei schiavo di una passione alla quale devi rinunciare. È quello di fumare sigarette. E ancora qualcosa, hai bisogno di Gesù quale tuo salvatore personale. Intorno a te c'è un'ombra tetra. Tu non sei un cristiano. Vuoi ora accettare Gesù come tuo liberatore? Sta bene? Signor Perry, questo è il tuo nome. Tu sei ora salvato. Cristo ti perdona i tuoi peccati e ti guarisce della tua malattia. Vattene felice per la tua strada. Credete con tutto il cuore? Credete tutti quanti? Mi domando se tutti coloro che hanno alzato la mano alcuni minuti fa non vogliono avanzare qui davanti al pulpito, nella presenza dello Spirito Santo? Non volete venire mentre cantiamo un cantico? Tutti voi che avete bisogno di Cristo, non volete venire ed accettarlo quale vostro Redentore personale? Venite alla sua presenza, giammai non gli sarete più vicini che adesso. Amici, non spero che voi pensiate che io sia un fanatico. Ho detto la verità e lo Spirito di Dio è nella riunione. Lo sapete senza albergare alcun dubbio. Cosa vogliamo cantare? Io lo amo. Fratelli predicatori, venite, io lo amo, è giusto, perché egli prima mi amò. Alla croce del Calvario la salvezza egli mi acquistò. Io lo amo. Tutti quelli che sono presenti, io lo amo. Venite, venite giù, per favore, anche dalle gallerie, scendete, mettetevi qui. Oh, la sua presenza è qui. Venite qui, fratelli. Venite, venite giù, anche voi dalle gallerie. Padre Celeste, ti presentiamo ora nel nome del tuo figliuolo, nostro Signore Gesù Cristo, questa gente che ci sono presentati qui davanti all'intera assemblea. Essi sono dispiacenti a causa dei loro peccati. Essi sono la vittoria di questa riunione e te li portiamo dinanzi a te, perché sta scritto nella scrittura che nessuno può venire a me se il Padre dapprima non li attira, e sta pure scritto: tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Che popolo privilegiato sono essi stasera, poiché sanno che il Dio Onnipotente li ha attirati al suo figliolo Gesù. Sono un dono d'amore che Dio offre al suo figliuolo Gesù Cristo. Nessuno può strappare il suo popolo dalla sua mano, disse Gesù. Da Lui essi sono al sicuro, protetti. Vengono perché convinti tramite il tuo Spirito, e lo Spirito Santo li conduce nella tua presenza. Sono convinti che erano nell'errore e che ora vengono a te per ricevere la vita eterna. Sta scritto: tutti quelli che credono ricevono la vita eterna, ed hai detto che li risusciterai alla fine dei giorni. Il calore del sole ha raggiunto la terra e la vita nascosta dei fiori sboccia. Nessun scienziato potrebbe trovare il germe di vita, ma la retta atmosfera reca o produce la vita ai fiori. Ovunque viene prodotta. È il sole che lo fa e che produce la vita delle piante. Un giorno verrà il figliolo di Dio, e la gente che stasera sono qui dinanzi a questa riunione, davanti al tuo servitore e a questi predicatori, ora sono qui per accettare la vita eterna. Un giorno ritorneranno ad essere polvere, forse verranno loro eretti dai sepolcri, ma la vita eterna è diventata loro un diritto. Gesù li chiamerà fuori. Essi sono dati ora a te, o Dio, o possono vivere sulla terra una lunga vita piena di gioia, possano avere un buon focolare e trovare una buona assemblea o chiesa qual focolare spirituale, onde espletarvi il loro dovere fino a che la morte li libererà o che il cielo li prenderà. Signore, accordalo, essi ti appartengono nel nome di Gesù Cristo. Voi che siete venuti per fare ravvedimento, credete ora? L'avete accettato quale vostro personale salvatore? Tutto quel che dovete fare è che dovete sentirvi compunti, addolorati per i vostri peccati. Volete credere ora? Avete adesso deciso di abbandonare i vostri peccati per seguire Gesù Cristo? Meraviglioso! Dio vi benedica! Dio vi benedica. Voi, fratelli predicatori, venite, attorniateli e imponete loro le mani, e pregheremo per loro affinché ricevano il battesimo dello Spirito Santo. Volete tenervi in piedi? Venite, venite, pure da tutte le parti, da tutti i lati, dappertutto. Imponete loro le mani ed intercediamo per loro.